Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Parliamo della vita di Alessandro Manzoni, del quale abbiamo già diffusamente parlato la scorsa trasmissione. Parliamo di Alessandro Manzoni, che nasce a Milano nel 1785 da Giulia Beccaria, figlia dell'illuminista Cesare Beccaria. Una figura importante, un nome importante che tutti noi abbiamo avuto modo, almeno quelli di una certa età, di studiare al tempo della scuola. I primi anni di collegio, perché i ragazzi un tempo molto spesso venivano rinchiusi, anche questo è un qualcosa da connotare ben precisamente, venivano rinchiusi in collegio. Un po' perché i genitori così erano più liberi e non se ne dovevano occupare, e un po' perché c'era questa usanza, insomma. Si pensava che il collegio fosse più utile alla cultura dei ragazzi, dei bambini. I primi anni di collegio lasciano in Manzoni un ricordo del tutto negativo, poveraccio, ma è anche logico. Come si può essere felici in un collegio? Un collegio di preti che ti obbligano a determinati rituali, che ti impongono determinati rituali, che ti condizionano assolutamente il pensiero, o che vorrebbero condizionarti assolutamente il modo di pensare. Però questi anni comunque iniziano il Manzoni alla conoscenza di autori moderni, moderni per l'epoca naturalmente, come Alfieri e Parini, e alla lettura dei pensatori francesi illuministi. Siamo nel periodo dell'illuminismo, proprio siamo proprio quando l'illuminismo aveva la pretesa, pretendeva, comunque era un grosso movimento di rivoluzione di pensiero, con la pretesa appunto di cambiare, di rivoluzionare, di determinare un nuovo modo di ragionare, di pensare, almeno qui in Europa, insomma, no? La discendenza da Beccaria e l'ambiente milanese pongono sicuramente delle solide basi per lo sviluppo del pensiero di Manzoni, che vedremo poi nel corso di questo nostro excursus, nella dinamica di questo intellettuale, di questo grosso personaggio, di questo grosso intellettuale italiano che ha condizionato fortemente la letteratura italiana. Manzoni recepisce molti elementi appunto della cultura illuminista, rielaborandoli poi secondo la sua personale visione del mondo. Certo, perché Manzoni, come tutte le persone intelligenti, non si lascia più di quel tanto condizionare dal pensiero corrente, ma rielabora tutto ciò che gli arriva dal mondo intellettuale, da tutte quelle che sono le dinamiche del pensiero rivoluzionate dall'illuminismo. Manzoni rielabora il tutto secondo un suo modo particolare, poi lo vedremo, di pensare, di ragionare, di individuare gli elementi essenziali del pensiero, della locus vera e propria nel mondo culturale e di pensiero filosofico. Nel 1805 Alessandro Manzoni si trasferisce a Parigi, dove la madre viveva con Carlo Imbonati, il nuovo compagno, che morì però improvvisamente prima dell'arrivo del giovane in Francia. Questo evento luttuoso portò a un forte legame fra Manzoni e sua madre, che non si attenuò mai. Nel 1808 sposa, con rito calvinista, Enrichetta Blondel, che fu la sua compagna anche nel graduale processo di conversione verso il giansenismo, che avvenne dopo il miracolo di San Rocco, quando Manzoni, durante la festa patronale, si perse nella grande calca parigina e, preso dal panico, invocò Dio perché riuscisse a ritrovare sua moglie e la strada di casa. Pensate queste vicende così strane, no? Così particolari, che comunque fanno parte della vita di Manzoni. Questo perdersi e invocare Dio forse probabilmente ebbe un'importanza particolare nella conversione religiosa di Alessandro Manzoni. Ecco, la conversione religiosa di Alessandro Manzoni resta un punto molto importante, punto focale, un episodio centrale nella vita, nel pensiero, nel modo di scrivere dell'artista, proprio dell'artista, che condizionò fortemente tutta l'opera manzoniana. La conversione religiosa di Alessandro Manzoni coincide con un distacco definitivo dalla poesia classicheggiante e neoclassica. Infatti, in questo periodo, Manzoni compone gli inni sacri e le prime tragedie, fra cui spicca il Conte di Carmagnola, del quale vedremo se potremo fare qualche accenno, se avremo tempo, in questo programma. Ancora a Parigi, nel 1819, frequenta lo storico francese Thierry, da cui trarrà l'idea fondamentale per la sua produzione artistica dell'esigenza di una storiografia che nella sua indagine sia attenta alle masse e non solo ai governi o ai regnanti. Ecco, qui c'è unita alla conversione di tipo religioso cattolico, cristiano cattolico di Manzoni, che non era, che era ateo, che era agnostico, assolutamente avulso dal pensiero religioso, c'è anche un'attenzione particolare che si sviluppa nei confronti del popolo, del proletariato, oggi diremmo, no? le masse che lavorano, che vengono sfruttate, che sono sempre state sfruttate dai padroni. Nel 1820 Manzoni è a Milano e comincia per lui un periodo appartato ma assolutamente creativo. È un anno importante per Manzoni, il 1820. Comincia in questi anni la stesura della prima versione del suo romanzo storico d'eccellenza. Lo consideriamo un romanzo storico, sicuramente. Manzoni scrive un romanzo storico, ma non è esattamente questa la vocazione di Manzoni, perché Manzoni, dentro a questo suo romanzo storico, Fermo e Lucia, che poi verrà intitolato I Promessi Sposi, mette dentro altre componenti di altra natura, di altro carattere, di critica sociale, eccetera, anche psicologica, se vogliamo, no? Di connotazioni psicologiche, perché i personaggi dei Promessi Sposi sono fortemente collocati dal punto di vista psicologico, anche se la psicologia era una scienza agli albori, o forse ancora non proprio così diffusa. Lo sarà in seguito, lo diverrà soprattutto con l'opera di Freud, con gli studi freudiani, ma comunque la psicologia c'è anche in Tolstoi, c'è in Dostoevskij, è una psicologia di tipo empirico, intuitivo, però è una psicologia, e nei Promessi Sposi, nei personaggi dei Promessi Sposi c'è la psicologia. Promessi Sposi è un romanzo composito che viene pubblicato in una prima edizione nel 1821, con il titolo appunto di Fermo e Lucia. «Chi siete?» domandava con ansietà Lucia al ceffo sconosciuto e deforme. «Perché son con voi? Dove sono? Dove mi conducete?»
«Da chi vuol farvi del bene?» rispondeva la vecchia.
«Da un gran... fortunati quelli a cui vuol far del bene!»
«Buon per voi, buon per voi. Non abbiate paura, state allegra.»
«Che m'ha informato di farvi coraggio?»
«Glielo direte, eh? Che v'ho fatto coraggio?»
«Chi è? E perché? Che vuol da me? Io non son sua. Ditemi dove sono. Lasciatemi andare. Dite a costoro che mi lasciano andare, che mi portino in qualche chiesa. O voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine.»
Quel nome santo e soave, già ripetuto con venerazione nei primi anni e poi non più invocato per tanto tempo, né forse sentito proferire, faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino. Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù e vedeva la bussola venir passo passo, come prima la carrozza, e avanti, a una distanza che cresceva ogni momento, salir di corsa il Nibbio. Quando fu in cima, il Signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello. «Ebbene», disse, fermandosi lì.
«Tutto a un puntino», rispose, inchinandosi, il Nibbio. «L'avviso a tempo, la donna a tempo, nessuno sul luogo, un urlo solo, nessuno comparso, il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro, ma
che...
Ma, dico il vero, che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare, senza vederla in viso.
Cosa? Cosa? Che vuoi tu dire?
Voglio dire che tutto quel tempo, mi ha fatto troppa compassione.
Compassione? Che sai tu di compassione? Cos'è la compassione?
Non l'ho mai capito così bene come questa volta. È una storia, la compassione, un poco come la paura. Se uno la lascia prender possesso, non è più uomo.
Sentiamo un poco come ha fatto costei per muoverti a compassione.
Oh, Signore illustrissimo, tanto tempo! Piangere, pregare e far certi occhi e diventar bianca, bianca come una morta, e poi singhiozzare e pregar di nuovo e certe parole. Non la voglio in casa costei, pensava intanto l'innominato. Sono stata una bestia a impegnarmi. Ma ho promesso.
Quando sarà lontana...
E, alzando la testa, in atto di comando, verso il Nibbio. «Ora», gli disse, «metti da parte la compassione. Monta a cavallo, prendi un compagno, due, se vuoi, e va di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai. Digli che mandi, ma subito, subito, perché altrimenti, ma un altro no, interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire. «No!» disse con voce risoluta, quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta. «No! Va a riposarti e domattina farai quello che ti dirò.» «Un qualche demonio ha costei dalla sua», pensava poi, rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto, e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento, dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida, tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate. Un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge, compassione al nibbio. Domattina, di buon'ora, fuori di qui, costei, al suo destino, e non se ne parli più, e proseguiva tra sé con quell'animo con cui si comanda a un ragazzo indocile, sapendo che non ubbidirà. Non ci pensi più, quell'animale di Don Rodrigo, che non mi venga a romper la testa con ringraziamenti, che non voglio più sentir parlare di costei. L'ho servito perché ho promesso, e ho promesso perché è il mio destino, ma voglio che me lo paghi bene questo servizio colui. Vediamo un poco. E voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso e quasi per pena, ma gli si attraversava di nuovo alla mente quelle parole. Compassione al nibbio. Come può aver fatto costei? Continuava, strascinato da quel pensiero. Voglio vederla, no, sì, voglio vederla. E d'una stanza in un'altra trovò una scaletta e su a tastone andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio. Chi è? Apri! A quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò. L'innominata dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume d'una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio. «Chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata?» disse alla vecchia con un cipiglio iracondo. «S'è messa dove le è piaciuto», rispose umilmente colei. «Io ho fatto di tutto per farle coraggio. Lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso». «Alzatevi», disse l'innominato a Lucia, andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparir di quell'uomo, le sue parole, aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel suo cantuccio col viso nascosto tra le mani e non muovendosi, se non che tremava tutta. «Alzatevi, che non voglio farvi del male, posso farvi del bene», ripeté il signore. «Alzatevi!» Tornò poi quella voce sdegnata d'aver due volte comandato in vano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani come avrebbe fatto dinanzi a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse: «Son qui, m'ammazzi!» «V'ho detto che non voglio farvi del male», rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. «Coraggio, coraggio», diceva la vecchia, «se ve lo dice lui che non vuol farvi del male». «E perché?» riprese Lucia, con una voce in cui, col tremito della paura, si sentiva una certa sicurezza dell'indignazione disperata. «Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io?» «L'hanno forse maltrattata? Parlate!» «Oh, maltrattata! M'hanno presa a tradimento, per forza! Perché? Perché m'hanno presa? Perché son qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto, in nome di Dio?» «Dio, Dio!» interruppe l'innominato. «Sempre Dio! Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre han questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola di farmi?»
e lasciò la frase a mezzo. «Oh, signore, pretendere! Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lascia andare, per carità, mi lascia andare. Non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patire tanto una povera creatura. Oh, lei che può comandare, dica che mi lasciano andare. M'hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna. Oh, dov'è mia madre? Oh, Vergine Santissima, mia madre! Mia madre, per carità, mia madre! Forse non è lontana di qui. Ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la vita. Cosa le costa dire una parola? Oh, ecco, vedo che si muove a compassione. Dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia.
Oh, perché non è figlia d'uno di quei cani che m'hanno bandito, pensava l'innominato, d'uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare, invece...
Non li scacci, una buona ispirazione, proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una certa aria d'esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire e per me sarà finita, ma lei... Forse un giorno anche lei. Ma no, no. Pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a patir queste pene.
Via, fatevi coraggio, interruppe l'innominato con una dolcezza che fece trasecolare la vecchia. Va fatta alcun male? Va minacciata?
Oh no, vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire, e invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia, mi liberi. Mi liberi
domattina.
Oh, mi liberi subito, subito.
Domattina ci rivedremo, vi dico. Via, intanto fatevi coraggio, riposate. Dovete aver bisogno di mangiare, ora me ne porteranno.
No, no, no. Io muoio. Se qualcuno entra qui, io muoio. Mi conduca lei in chiesa. Quei passi Dio glieli conterà.
Verrà una donna a portarvi da mangiare, disse l'innominato. E dettolo, rimase stupito anche lui, che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per rassicurare una donnicciola. E tu, riprese poi subito, voltandosi alla vecchia, falle coraggio, che mangi, mettila a dormire in questo letto, e se ti vuole in compagnia, bene, altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra. Falle coraggio, ti dico, tienila allegra, e che non abbia a lamentarsi di te. Così detto, si mosse rapidamente verso l'uscio. Lucia s'alzò e corse per trattenerlo e rinnovare la sua preghiera. Ma era sparito. Oh, povera me! Chiudete, chiudete subito! E sentito che ebbe accostare i battenti e scorrere il paletto, tornò a rannicchiarsi nel suo cantuccio. Oh, povera me! Esclamò di nuovo singhiozzando.
Chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi, ditemi, per carità, chi è quel signore, quello che m'ha parlato?
Chi è? Chi è? Volete che io ve lo dica? Aspetta che te lo dica. Perché vi protegge, avete messo su superbia e volete essere soddisfatta voi e farne andare di mezzo me. Non mandatene a lui. Se io vi contentassi anche in questo, non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentite voi. Io son vecchia. Son vecchia, continuò, mormorando tra i denti. Maledette le giovani che fanno bel vedere a piangere e a ridere e hanno sempre ragione. Ma sentendo Lucia singhiozzare e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone, si chinò verso la povera rincantucciata e, con voce raddolcita, riprese: via, non v'ho detto niente di male, state allegra, non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire, e del resto state di buon animo. Oh, sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi. State allegra, che ora verrà da mangiare, e io che ne capisco nella maniera che va parlato, ci sarà della roba buona. E poi anderete a letto e mi lascerete un cantuccino, anche a me, spero, soggiunse con una voce suo malgrado stizzosa. Non voglio mangiare, non voglio dormire, lasciatemi stare, non v'accostate. Non partite di qui. No, no, via, disse la vecchia, ritirandosi e mettendosi a sedere su una seggiolaccia, donde dava alla poverina certe occhiate di terrore, d'astio insieme, e poi guardava il suo covo, rodendosi d'esserne forse esclusa per tutta la notte e brontolando contro il freddo. Ma si rallegrava col pensiero della cena e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei. Lucia non si avvedeva del freddo, non sentiva la fame e, come sbalordita, non aveva dei suoi dolori, dei suoi terrori stessi, che un sentimento confuso, simile alle immagini sognate da un febbrecitante. Si riscosse quando sentì picchiare e, alzando la faccia atterrita, gridò: chi è? Chi è? Non venga nessuno! Nulla, nulla! Buone nuove, disse la vecchia. È Marta che porta da mangiare. Chiudete, chiudete, gridava Lucia. Subito, subito, rispondeva la vecchia, e presa una paniera dalle mani di quella Marta, la mandò via, richiuse e venne a posar la paniera su una tavola nel mezzo della camera. Invitò poi più volte Lucia che venisse a goder di quella buona roba. Adoprava le parole più efficaci, secondo lei, a mettere appetito alla poverina. Prorompeva in esclamazioni sulla squisitezza dei cibi, di quei bocconi che, quando le persone come noi possono arrivare a assaggiarne, se ne ricordan per un pezzo, del vino che beve il padrone coi suoi amici quando capita qualcheduno di quelli e vogliono stare allegri. Ma vedendo che tutti gli incanti riuscivano inutili, siete voi che non volete, disse. Non state poi a dirgli domani che io non v'ho fatto coraggio. Mangerò io e ne resterà più che abbastanza per voi, per quando metterete giudizio e vorrete ubbidire. Così detto, si mise a mangiare avidamente. Saziata che fu, s'alzò e andò verso il cantuccio e, chinandosi sopra Lucia, l'invitò di nuovo a mangiare, per andar poi a letto. «No, no, non voglio nulla», rispose quella con voce fiacca e come sonnolenta. Poi, con più risolutezza, riprese: «È serrato l'uscio? È serrato, bene?» E dopo aver guardato in giro per la camera, s'alzò e, con le mani avanti, con passo sospettoso, andava verso quella parte. La vecchia ci corse prima di lei, stese la mano al paletto, lo scosse e disse: «Sentite? Vedete? È serrato bene. Siete contenta ora?»
contenta, contenta io qui, disse Lucia, rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio. Ma il Signore lo sa che ci sono. Venite a letto, cosa volete far lì accucciata come un cane? Si è mai visto rifiutare i comodi quando si possono avere? No, no, lasciatemi stare. E siete voi che lo volete. Ecco, io vi lascio il posto buono, vi metto sulla sponda, starò incomoda per voi. Se volete venire a letto, sapete come fare. Ricordatevi che v'ho pregata più volte. Così dicendo, si cacciò sotto vestita e tutto tacque. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi, ora più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in questa angoscia, al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. Ma tutto a un tratto si risentì come a una chiamata interna e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio a un suono. Era un russare lento, arrantolato della vecchia. Spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda. Era il lucignolo della lucerna che, vicino a spegnersi, scoccava una luce tremola e subito la ritirava, per così dire, indietro, come il venire e l'andare dell'onda sulla riva. E quella luce, fuggendo dagli oggetti prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli, ma ben presto le recenti impressioni, ricomparendo nella mente, l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L'infelice, risvegliata, riconobbe la sua prigione, tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire l'assalirono in una volta, quella nuova quiete stessa dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quello abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento e fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare. E insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza, prese di nuovo la sua corona e ricominciò a dire il rosario, e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero, che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita quando, nella sua desolazione, facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro, o che di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò e si mise in ginocchio, e tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse: «O Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre, o madre del Signore, e fa voto a voi di rimaner vergine. Rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non esser mai d'altri che vostra».
Vi ho letto una parte del capitolo 21 dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, uno dei capitoli, diciamo, centrali, più importanti per quel che riguarda il pensiero manzoniano, il pensiero che si riferisce alla conversione che lui stesso subì e che accentra sul personaggio dell'innominato, non a caso viene definito innominato, perché sotto questa definizione, appunto senza nome, senza identità precisa, si nasconde, è lo stesso Manzoni, la sua vera identità. Perché? Perché Manzoni a un certo momento della sua esistenza è preda di una forte, violenta conversione cristiano-cattolica che lo porta verso il mondo cattolico, nonostante lui avesse vissuto fino a quel momento in maniera agnostica, senza una fede, o quantomeno senza un riferimento di fede ben preciso. Ecco che nei Promessi Sposi lui racconta, sotto le sembianze di un personaggio oscuro, non definito, appunto innominato, se stesso. L'innominato in realtà nel romanzo occupa un ruolo importante, perché è al servizio di Don Rodrigo, prepotente, arrogante, ricco, che crede di potere tutto, di potersi approvvigionare qualunque cosa, qualunque capriccio. Don Rodrigo incarica l'innominato tramite i suoi bravi, che sono altro che dei soldatacci al servizio di questi signorotti prepotenti, violenti, lo incarica di rapire Lucia. Lucia viene rapita, portata nella grande villa di questo innominato, e poveretta qui si trova a patire, a soffrire le pene della reclusione e anche la sua angoscia, perché è imprevedibile il suo futuro a questo punto. Nel corso del programma abbiamo ascoltato Schumann, Il sogno di Schumann, Debussy, Il chiaro di luna, e Kreisler, Capriccio viennese e Gioia d'amore. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.